Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Parlare di Gabriele D'Annunzio è un'impresa pazzesca, perché D'Annunzio è un personaggio estremamente sfaccettato, complesso, è stato un po' di tutto ed è molto difficile definirlo, se può esistere questo termine, definizione, per un essere umano e soprattutto per un artista. È chiaro che gli artisti sono tutti degli individui complessi, complicati, sfaccettati, l'abbiamo più volte detto, anche pieni di contraddizioni, ma insomma D'Annunzio è qualcosa di estremo. E nel suo essere estremo condensa un po' di tutto. Non c'è D'Annunzio, ci sono tanti D'Annunzio. Ora vediamo di stare insieme, di mettere insieme, di accorpare tutti questi D'Annunzio per arrivare a non a una definizione, ma ha un incontro con questo, chiamiamolo poeta tra virgolette, così particolare. Intanto vi consiglio a chi fosse interessato a conoscere e approfondire la vita di Gabriele D'Annunzio, consiglio il libro che io ho letto, molto interessante, Vita di Gabriele D'Annunzio di Piero Chiara. È un libro abbastanza corposo che racconta un po' tutte le vicende umane, artistiche, militari di questo uomo dai mille volti, e lo racconta entrando anche nei particolari della sua vita intima, della sua vita privata. Quindi il libro è anche interessante per uno che è un po' curioso. E ve lo consiglio, se lo trovate, magari facendo una ricerca su internet, può darsi che si trovi questo libro, che è stato scritto negli anni 70 e quindi non credo che sia in catalogo, ma può essere reperito con una ricerca, dato che si tratta di uno scrittore molto affermato, molto importante, Piero Chiara, uno scrittore di romanzi, un romanziere, uno scrittore anche che fu un personaggio televisivo di un certo rilievo una trentina di anni fa, era presente spesso in talk show, appariva spesso in televisione, e quindi molti di voi se lo ricorderanno sicuramente. Piero Chiara ha scritto appunto questo libro così interessante sulla vita di Gabriele D'Annunzio. Vogliamo iniziare questo excursus, questo viaggio in compagnia di questo uomo così particolare, proprio partendo da una delle sue imprese pubbliche come militare, come soldato dell'aviazione, che fu il volo su Vienna. Il volo su Vienna avvenne il 9 agosto 1918 e il volo su Vienna fu definito anche folle volo, una trasvolata, pensate, su quelle baracchette di legno e di cartone, insomma di tela, che erano gli aeroplani di quell'epoca. Ci voleva veramente un coraggio da leoni solo a fare un giretto così per turistico, figurarsi un'impresa del genere, una trasvolata, si chiamavano Ansaldo questi aeroplani, Ansaldo. Fu addirittura modificato un aereo affinché D'Annunzio potesse sedersi su un serbatoio aggiunto, perché chiaramente questi aerei non erano concepiti per azioni belliche, ma erano concepiti così per voli turistici, brevi voli, e quindi i serbatoi erano abbastanza ridotti. E quindi fu aggiunto un serbatoio, e su questo serbatoio fu messo un sedile. E a capo di questo aeroplano, davanti al pilota, stava Gabriele D'Annunzio con tutti i suoi, non so se erano 370.000, ora non ricordo il numero esatto di questi manifestini che lui lanciò su Vienna, suscitando lo stupore, dei viennesi. Che non si aspettavano, tutto si potevano aspettare, ma poi, soprattutto considerando che all'epoca gli aeroplani erano talmente una rarità che non ci si poteva certo aspettare una impresa di questo genere da chi da terra vedeva questi manifestini che scendevano come fiocchi di neve dal cielo. Questo serbatoio, adattato a sedile, fu definito seggiola incendiaria, figurarsi. E il primo tentativo compiuto erano 13 gli apparecchi, in realtà, che partecipavano a questa impresa. Il primo tentativo fu compiuto il 2 agosto, però, a causa della nebbia incontrata durante il percorso sulle Alpi e sulla pianura padana, il volo venne abbandonato. I 13 apparecchi ritornarono alla base, rinunciarono, e alcuni riuscirono a ritornare alla base, altri, invece atterrarono con atterraggi di fortuna, dove riuscirono ad atterrare, insomma, un'impresa pazzesca, folle. Un secondo tentativo si ebbe l'8 di agosto. Ma il vento, pensate, perché questi erano molto leggeri, questi apparecchi erano di tela. Il vento contrario, mandò a monte l'impresa. Questi aerei non riuscivano a sopportare il vento quando era di una certa intensità, e dovettero anche questa volta rinunziare. D'Annunzio, bramoso di portare a compimento questa sua impresa, considerate che D'Annunzio era un personaggio conosciuto, famosissimo a quell'epoca, e quindi questa sua impresa era seguita dagli italiani con particolare interesse. Riuscì a ottenere che il volo si facesse il giorno dopo, che si volasse il giorno dopo, anche perché voleva che l'effetto sorpresa, cioè la sorpresa che avrebbe cagionato questa sua impresa su Vienna, non si perdesse. E quindi, il giorno successivo a questo vento, fortunatamente il vento, forse si era calmato, il volo fu compiuto.
Lui crede vincere tutti, lui è proprio un cervellone.
Coglielbone, coglielbone.
Se seguita a buscarne farà un bel rossolone.
Coglielbone, coglielbone non è proprio. Coglielbone.
Non fare il prepotente.
Coglielbone.
Tu non riesci a niente.
Che tu pensa?
Possibile non è. Coglielmo, prepara l'elmo, se no ti sporchi il piede. Gli volle far la scimmia e ad imitarlo seppe.
Cerco peppe, cerco peppe.
Buscarne più di lui dagli italiani seppe.
Cerco peppe, cerco peppe, non metto più. Cerco peppe,
la pillola è amara.
Cerco peppe,
l'erte ci volla para.
Cerco peppe,
la porca più non va. Vogliamo Trento e Trieste, vogliamo la libertà. Thank you. con loro c'è il gran turco che vuol fare il galletto.
Maometto, Maometto,
fra poco gli alleati li allargheranno lo stretto.
Maometto, Maometto è proprio, Maometto,
ormai non ci pensare,
non ci resta
che a parte lo allargare.
Così almeno
la guerra finirà con Guglielmo e Cecco Bezze, Maometto crepperà.
E siamo nel 1918, proprio nel 1918, con questo Guglielmone Cecco eccetera, eseguito da questo Fumi, è una vecchia incisione, vecchissima incisione che abbiamo tratto dal nostro archivio, dall'archivio di Radio Il Discobolo, che nell'archivio miracoloso si trova tutto, e questa è un'incisione proprio del 1918, anno in cui avvenne l'impresa di D'Annunzio su Vienna. Cosa dicevano i giornali di quell'impresa all'epoca? Zona di guerra, 9 agosto 1918. Una pattuglia di 8 apparecchi, perché nel frattempo erano rimasti 8, perché abbiamo detto che alcuni si erano dovuti ritirare, erano atterrati per il maltempo. Una pattuglia di 8 apparecchi nazionali, un biposto e 7 monoposti, al comando del maggiore D'Annunzio, ha eseguito stamane un brillante raid su Vienna, compiendo un percorso complessivo di circa 1000 chilometri, dei quali oltre 800 su territorio nemico. I nostri aerei, partiti alle ore 5:50, dopo aver superato con non lievi difficoltà atmosferiche, raggiungevano alle ore 9:20 la città di Vienna, su cui si abbassavano a quota inferiore agli 800 metri, lanciando parecchie migliaia di manifesti. Si parla di 350.000, 360.000 manifesti. Sulle vie della città era chiaramente visibile l'agglomeramento della popolazione. Beh, insomma, che poi non erano proprio molto abituati a vedere questi aeroplani a così bassa quota, no? I nostri apparecchi, dice ancora la cronaca, che non vennero mai segno ad alcuna reazione da parte del nemico, al ritorno volarono su Lubiana e Trieste. La pattuglia partì compatta, si mantennero in ordine serrato lungo tutto il percorso e la pattuglia rientrò al campo di aviazione alle 12:40. Manca solo un nostro apparecchio, dice la cronaca, per un guasto al motore che sembra sia stato costretto ad atterrare. Ecco. E D'Annunzio, naturalmente esultante per il buon esito della sua impresa, inviò alla Gazzetta del Popolo di Torino il seguente telegramma: «Non ho mai sentito tanto profondo l'orgoglio di essere italiano. Fra tutte le nostre ore storiche, questa è veramente la più alta. Solo oggi l'Italia è grande, perché solo oggi l'Italia è pura, fra tante bassezze di odi, di baratti, di menzogna». Insomma, questo volo su Vienna sostanzialmente è un volo inoffensivo, più propagandistico che altro, ma la ripercussione di questa impresa fu vastissima, perché fu una ripercussione di carattere psicologico. D'Annunzio, diciamo che oltre al suo innato spirito patriottico, era anche un grande megalomane, e quindi la propaganda che gli fruttò in Italia e all'estero questa impresa fu enorme, e si ripercosse poi su tutto quello che era il suo lavoro di poeta, di scrittore, e chiaramente ne ebbe dei vantaggi non indifferenti, anche perché l'opinione pubblica aumentò il consenso nei suoi confronti. La stessa stampa austriaca accolse, dicono le cronache, in maniera favorevole l'incursione inerme, così fu definita, cioè fu un'incursione inerme. Non ci furono armi, non ci furono azioni belliche, niente, solo così questo lancio di manifesti. E così D'Annunzio ne ricavò una grandissima popolarità. Sempre dal nostro archivio, Olimpia Davigni, spero di averlo pronunciato nella maniera corretta, Davigni, nel 1913, pensate, questa è un'incisione del 1913, canta Viva l'Italia e Viva il Re. E ora passiamo dall'impresa di Vienna a quella di Trento e Trieste, che non fu per D'Annunzio meno rischiosa, meno pericolosa, e anche qui dimostrò di avere un grande coraggio e una grande determinazione. Insomma, era avvezzo anche a queste imprese, a questi voli, D'Annunzio. Prima di entrare nella sua vita, vogliamo ancora vederlo così esposto come aviatore, come militare, in queste grandi imprese. All'inizio della guerra, parliamo della prima guerra mondiale, D'Annunzio, che era già molto conosciuto come poeta, era già un poeta di successo, aveva già rappresentato alcuni dei suoi drammi in teatro, però poi vedremo anche questi risvolti, era oppresso dai debiti D'Annunzio, aveva questi problemi sempre economici perché voleva vivere al di sopra delle sue possibilità. In realtà c'era stata una fuga in Francia proprio per ragioni di debiti, perché inseguito da un creditore e quindi era scappato. Allo scoppio della Grande Guerra, D'Annunzio, che si trovava in quel periodo a Parigi, iniziò a caldeggiare per l'Italia la discesa in campo a fianco delle forze dell'Intesa. Era un fervente interventista, D'Annunzio. Pronunciò frequenti discorsi proclamando il sacro diritto di strappare all'Austria i territori dell'Italia irredenta. Rientrato in Italia, è riuscito a ritornare in Italia nonostante i suoi problemi coi debitori, rientrato in Italia non si capisce bene perché rifiutò la cattedra di letteratura italiana, ma in realtà D'Annunzio non era mai stato laureato, quindi laureato in lettere, quindi non lo so perché gli fu offerta comunque, forse come riconoscimento al suo operato glorioso, di glorioso poeta, gli fu offerta questa cattedra italiana, che poi era quella che era stata del Pascoli, ma lui rifiutò, preferiva l'avventura, preferiva vivere, aveva questo spirito sempre così inquieto e non si sarebbe mai adattato a una cattedra e a una vita tranquilla. Quando l'Italia entrò in guerra, D'Annunzio, pur avendo ormai 52 anni, si arruolò nella cavalleria per diventare comandante di massa e infine non si lasciò sfuggire logicamente l'occasione per partecipare in prima persona all'azione che richiedeva un impeto e un grande coraggio insieme al tenente. Ecco, qui veniamo all'altra impresa, un'altra impresa di volo di D'Annunzio, insieme a un pilota, certo Giuseppe Miraglia. A bordo di un aeroplano contraddistinto dalla scritta Iterum Leo Rugit, il 7 agosto lanciò manifestini, ecco, lo troviamo ancora a lanciare i suoi manifestini tricolori atti a incoraggiare le popolazioni dominate dagli austriaci. Coraggio fratelli, coraggio e fede, vi state avvicinando alla fine del vostro martirio. Poi ci fu Trento, e anche qui volantini a non finire, e volò più volte sul Trentino, sul Carso, sulla costa istriana, su Pola, e in seguito poi ci fu il clamoroso volo su Vienna che abbiamo già descritto. Nel gennaio del 1916, in qualità di ufficiale operatore sull'apparecchio pilotato dal tenente Luigi Bologna, nonostante il tempo non lo consentisse perché c'era un tempo infernale e il motore non era in perfette condizioni, però si preparava all'ennesimo passaggio su Trieste. Nei pressi di Grado, l'aereo, che appunto abbiamo detto non era in perfette condizioni, ci fu un incidente, un atterraggio di fortuna, e in quell'occasione D'Annunzio, che aveva urtato violentemente contro un'infrastruttura dell'aeroplano, probabilmente si ferì gravemente a un occhio e perdette parzialmente o totalmente la vista. Dice la cronaca dell'epoca: oggi nel primo pomeriggio il tenente Gabriele D'Annunzio e il comandante Giuseppe Miraglia, a bordo di un idrovolante Albatros prodotto dalla ditta Enea Bossi, hanno effettuato una coraggiosa missione sui cieli di Trieste, sfidando l'aviazione nemica e la contraerea austro-ungarica, che ha fatto prontamente fuoco sul veicolo italiano mettendo a segno almeno un colpo. Gli aviatori hanno effettuato due giri sopra Trieste, sganciando prima delle bombe sull'arsenale di Maria Teresa e poi volantini autografati dallo stesso D'Annunzio incitanti la popolazione di Trieste. L'Albatros ha poi fatto ritorno alla base con gravi danni alla fusoliera, ma con l'equipaggio incolume. Ecco cosa scrive il poeta a proposito di questa impresa, cosa scrisse: coraggio fratelli, coraggio e costanza, per liberarvi al più presto combattiamo senza respiro, nel Trentino, nel Cadore, nella Carnia, su Risonzo, Conquistiamo terreno ogni giorno. Non v'è sforzo del nemico che non sia rotto dal valore dei nostri. Non v'è menzogna impudente che non sia sgonfiata dalle nostre baionette. Abbiamo già fatto 20.000 prigionieri. In breve tutto il Carso sarà espugnato. Io ve lo dico, io ve lo giuro, fratelli. La nostra vittoria è certa. La bandiera d'Italia sarà piantata sul grande arsenale e sul colle di San Giusto. Coraggio e costanza. La fine del vostro martirio è prossima. L'alba della nostra allegrezza è imminente. Dall'alto di queste ali italiane che conduce il prode Miraglia, a voi getto per pegno questo messaggio, il mio cuore. Io, Gabriele D'Annunzio, nel cielo della patria, il 7 agosto 1915.
Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i panni, pacere bisognava e andare avanti. E s'udiva intanto dalle amate sponde sommesse lieve il tripudiar dell'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di un fosco evento, e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. Ai, quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, poiché il nemico irruppe a caporetto. Proprio ovunque dai lontani monti venivano a gradir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde sommesso e triste il mormorio dell'onde. Come un singhiozzo in quell'autunno nero il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio, per la fame, voleva sfogare tutte le sue brame. Vedeva il piano aprico di lassù, voleva ancora sfamarsi e tripudiare come allora. No, disse il Piave, no, dissero i fanti, ma in più il nemico faccia un passo avanti. E si vide il Piave di gonfiare le sponde, e come i fanti combattevano le onde, rosso del sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va, straniero. Indietreggiò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali al vento. Fu sacro il patto antico, fra le schiere furon visti risorgere Oberdan, Sauro, Battisti. In Francia al fin l'italico valore le porta l'armi dell'impiccatore. Sicura l'Alpi, libere le sponde, e tacque il Piave, si placaron le onde. Sul patio suo vinti torni imperi, la pace non trovò né oppressi né stranieri.
Dal nostro archivio la leggenda del Piave, cantata dallo stesso E. Ammario che la compose. Era un po' il clima di quegli anni, il clima particolare di attaccamento al senso della patria, della sovranità della patria, la patria invasa dallo straniero, lo straniero che si doveva allontanare, che si doveva in qualche maniera ricondurre attraverso l'uso delle armi e attraverso l'uso della ragione in tutti i modi, in tutte le maniere possibili e immaginabili, anche per mano di un poeta come D'Annunzio, di un uomo di cultura, di un uomo di lettere, si doveva comunque operare affinché lo straniero si allontanasse dall'Italia e l'Italia potesse ritornare alla sua sovranità. Questo era quanto avveniva all'epoca di D'Annunzio. Abbandoniamo un attimo il D'Annunzio militare, il D'Annunzio soldato, il D'Annunzio patriota, il D'Annunzio combattente, il D'Annunzio delle grandi imprese eroiche, addirittura al limite della incoscienza, D'Annunzio che non bada alla propria vita pur di rendere all'Italia questo suo servigio come militare della patria italiana. Abbandoniamolo un attimo, entriamo invece nella chiave più intima della sua esistenza, che insomma, diciamo, non è poi così alla stregua di una figura eroica, ma più di un uomo che cercò in qualche maniera e sfruttando in mille modi le occasioni che si presentavano di vivere al di sopra delle proprie possibilità.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, oh, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare il baccarà. Capirà la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi finirà. Tutte quante le nazioni si lamentano così. Conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì.
Oh, la crisi!
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunciate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi finirà. E perfin la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea snella digiunando sospirò. Oh, la crisi, signora mia, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà.
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
Vincerà, li metta fuori, circolare miei signori e chissà
che la crisi finirà.
Ma cos'è questa crisi? Crivel dal nostro archivio. Gabriele D'Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo 1863 e morì a Gardone Riviera il 1 marzo 1938. Dicono le note biografiche, è stato poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo. Vabbè, queste sono le definizioni letterarie che poi sono sempre discutibili naturalmente, no? Una celebre figura, certo, della Prima Guerra Mondiale, è ovvio, abbiamo visto che cosa ha combinato Gabriele D'Annunzio a proposito della Prima Guerra Mondiale, ed è stato dal 1924 insignito dal re Vittorio Emanuele III del titolo di principe di Montenevoso. Ecco, è soprannominato il Vate, e come no, ce lo insegnavano a scuola, ce l'hanno sempre insegnato a scuola come il Vate d'Italia, almeno a quelli della mia generazione, della mia età. Di Gabriele D'Annunzio si doveva tacere tutto. La sua, chiamiamola, ipersessualità, per esempio, no? E assolutamente non esisteva nelle antologie scolastiche degli anni 60. Però le imprese militari, quelle sì, certo, ce le descrivevano come, come questo eroe, no? Come il fatto che lui fosse un eroe della patria, sicuramente questo comparivano le sue poesie, ma non tutte. Per esempio del romanzo Il Piacere, che è stato uno dei primi romanzi di carattere erotico abbastanza spinto, italiani, non se ne parlava proprio. Noi abbiamo scoperto che D'Annunzio aveva scritto un romanzo erotico in età molto avanzata, e l'abbiamo scoperto per altre fonti, non certo per gli insegnamenti che ci venivano impartiti alle scuole medie. Quindi il vate, vanto di Benito Mussolini, perché era vanto dell'Italia, ma anche fastidio di Benito Mussolini, perché no? Che gli faceva un po' ombra, no? Questo vate a Benito Mussolini, gli dava un po' fastidio. Tutto sommato era un personaggio talmente popolare che nei salotti si parlava più di D'Annunzio che di Mussolini. Quindi il poeta così definito vate, oppure poeta sacro, poeta profeto, cantore dell'Italia umbertina, o anche l'immaginifico. Pensate quanti titoli onorifici sono stati attribuiti a quest'uomo. E D'Annunzio occupò naturalmente nella cultura di quegli anni, dei primi anni del Novecento, una posizione preeminente, no? Perché D'Annunzio era considerato veramente il poeta dell'Italia del Novecento, della Nuova Italia del Novecento, insomma. È stato definito eccezionale e ultimo interprete, questo lo prendo da note biografiche che traggo da varie fonti, ultimo interprete della più duratura tradizione poetica italiana. Quindi, un genio. Come figura politica lasciò un segno, anche questo dicono le biografie, nella sua epoca un segno indelebile, ebbe influenza notevole sugli eventi che gli sarebbero succeduti, quindi anche sulla nascita del fascismo, del quale lui mise le premesse, possiamo dire così, no? Anche se poi in qualche maniera si dissociò dal fascismo, perché chiaramente c'era una questione anche proprio di incompatibilità tra lui e Benito Mussolini, essendo entrambi due megalomani, non potevano in qualche maniera collaborare, ma dovevano in qualche modo ognuno occupare uno spazio a sé.
Una volta il Parlamento discuteva di sovente, ma non concludeva niente. Solamente era dovere del compagno battagliero far cadere il ministero. Una volta non c'era Mussolini.
La parola all'onorevole.
Dimissioni. Ascoltate.
La seduta è sciolta.
Oggi invece che abbiamo Mussolini,
il decreto legge ha approvato l'unanimità.
Viva il Duce! Viva il Duce!
Una volta scioperare era un modo di far festa con annessa la protesta. Scioperavano il tranviere, l'autista, il ferroviere e perfino il panettiere. Una volta non c'era Mussolini.
Toglietevi!
Oggi invece che abbiamo Mussolini,
va a un ristorante, va a un
ristorante. Una volta molte donne agli amati maritini non donavano bambini, rinunciavano al sorriso dell'infanzia che era gioia per scansare qualche noia. Una volta non c'era Mussolini. Oggi invece che abbiamo Mussolini. Una volta nei consessi dei padroni della terra si faceva il serra serra, per l'Italia mai un posto per trattar da pari a pari con gli amabili compari. Una volta non c'era Mussolini.
Prego, suonare mandolina.
Ma di macaroni.
Macaroni.
Yes, tenore, cantare italiano, tenore.
Oggi invece che abbiamo Mussolini.
Grande Italia.
Onorati italiane.
Viva Italia.
Ammirazione.
Ammirazione.
Grande Duce. Duce. Viva Italia.
Hip, hip, hip.
Ura!
Una volta non c'era Mussolini. Sempre dal nostro archivio fornitissimo era Rodolfo De Angelis in una incisione del 1933. Vogliamo chiudere questo programma che sta volgendo al termine purtroppo con una poesia, una delle più note, delle più celebri composizioni poetiche di D'Annunzio, del quale abbiamo parlato soprattutto come soldato, come patriota, per le sue imprese, e dobbiamo citare ancora l'impresa di Fiume, ma non abbiamo il tempo in questo programma e rimandiamo questo argomento ad una prossima trasmissione dedicata comunque sempre a Gabriele D'Annunzio. Volevo dire che io vorrei chiudere invece con una composizione poetica delle più importanti. Sono quelle che si studiano anche a scuola, sono quelle poesie amate che sono nella nostra cultura. La pioggia nel Pineto, la famosa pioggia nel Pineto, che è poi una pineta vicino a Pescara, che purtroppo è stata incendiata o si è incendiata, insomma non si sa bene, non esiste più questa pineta della poesia di D'Annunzio. E l'attrice che la interpreta, una delle prime attrici a proporsi come interprete televisiva e che proveniva dal teatro. Tutti gli attori naturalmente prestati poi alla televisione, all'alba della televisione, alla televisione nascente, alla metà degli anni 50, provenivano dal teatro. Emma Grammatica. Qualche nota biografica su Emma Grammatica, importante anche perché figlia della sarta vestiarista istriana Cristina Bradi, figlia della sarta di Eleonora Duse, e di Eleonora Duse noi torneremo a parlare nei prossimi incontri dedicati a Gabriele D'Annunzio, perché fu importantissima nella vita del poeta. Era figlia di un suggeritore teatrale, appunto di Eleonora Duse, e della sarta, si dice sarta vestiarista, propriamente la sarta teatrale, e era anche sorella di un'altra attrice importante nel teatro italiano, Irma Grammatica. Diciamo che erano due sorelle geniali che, nate diciamo sulle tavole del palcoscenico, avevano questa grande capacità comunicativa che solo gli attori del Novecento, dei primi Novecento, gli attori che poi noi abbiamo conosciuto, noi più anziani, abbiamo conosciuto grazie alla televisione, avevano questa capacità. La capacità di un Gassman, no? di attori di questa tempra, di questa portata, ma ce ne sono stati tantissimi che noi ricordiamo e non possiamo annoverare perché sono troppi, insomma. Erano attori di razza, erano attori che nascevano veramente col teatro nel sangue, avevano avuto dei grandi insegnanti, e come Emma Grammatica, nata si può dire in teatro, avevano respirato l'aria del teatro, la cosiddetta polvere del palcoscenico, e avevano già cominciato a sentire le intonazioni, a vedere come si muovevano i grandi attori fin da piccolissimi. Ecco, questo
Questo è il discorso che riguarda attori e attrici come Emma Drammatica. Ne possiamo citare tantissime altre. Wanda Capodaglio, che è stata anche una grandissima insegnante in accademia. Ermete Zacconi, ma insomma ce ne sono tantissimi. Renzo Ricci, imparentato padre della prima moglie di Vittorio Gassman, insomma, e tantissimi altri. Ascoltiamo Emma Drammatica nella sua interpretazione della pioggia nel Pineto, che è tra l'altro, poi ne riparleremo, una poesia molto amata dal pubblico femminile.
Ma vede, anche la pioggia nel Pineto, se non si è vestite in un certo modo, io la vesto sempre di verde, come la pioggia, non so. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi, la pioggia cade sulla solitaria verdura con un crepitio che dura e varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale che il vento australe non impaura nel ciel cinerino, e il pino un suono, il pino e il mirto altro suono, il ginepro altro ancora, stromenti diversi sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro e molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre. O creatura terrestre che hai nome Ermione, ascolta, ascolta. Così. L'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il canto che cresce, ma un pianto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall'umida ombra al remoto più sordo e più fioco, s'allenta, si spegne, solo una voce ancor trema, si spegne. Risorge, trema, si spegne, non so de voce del mare, or so de per tutta la fronda crosciare l'argenteo piaggio che monta, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana, ancor canta nell'ombra più fonda, chissà dove, e piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, guarda scorza tu esca, e tutta la vita in noi fresca, ulente, il cuor nel petto è come pesca, intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle, tra le erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intriga i ginocchi, chissà dove. Chissà dove, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novelle sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude, or mio.
Ecco, con la voce indimenticabile di Emma Grammatica, che qui abbiamo ascoltato in una registrazione fatta appunto per la televisione dei suoi esordi, dei suoi inizi, la prima televisione. Pensate che lei qui aveva già praticamente 90 anni, insomma quasi 90 anni, lei visse fino all'età di 91 anni. E queste esibizioni televisive arrivarono proprio quando lei era molto anziana, ma il pubblico la conosceva e l'amava e la stimava tanto proprio perché a quel tempo, prima dell'avvento della televisione, c'era ancora, diciamo, l'abitudine di uscire la sera per andare a teatro, per andare al teatro di prosa, per andare al melodramma. Prima che arrivasse questo deperimento proprio terribile, no? Che oggi stiamo vivendo, del teatro, la fine del cinema, grossa parte, grossissima parte delle sale addette, adibite al cinema e al teatro che erano abbinati, sono scomparse. Insomma, di questo abbiamo già avuto modo di parlare, purtroppo. Sono argomenti che ricorrono nel nostro programma per vari motivi e per ovvi motivi molto spesso. Abbiamo ascoltato Emma Grammatica, abbiamo parlato di Gabriele D'Annunzio, soprattutto delle sue imprese, diciamo, di uomo soldato, di uomo militare, di uomo che è impegnato sul fronte patriottico per le battaglie che l'Italia doveva ancora affrontare per potersi definire nazione sovrana, insomma. E abbiamo ascoltato un'unica poesia in questo programma di Gabriele D'Annunzio, ne ascolteremo altre nelle prossime trasmissioni. Cari amici ascoltatori, il tempo a nostra disposizione anche oggi se n'è volato. Abbiamo ancora tantissime cose da dire, da raccontare su questo poeta, Gabriele D'Annunzio, che non fu solo un poeta, come abbiamo avuto modo già di ripetere e di dire, ma il tempo non ce lo consente. Dobbiamo rimandare tutto alla prossima trasmissione. Un caro abbraccio e un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.